Benvenuti al Daily Digest di domenica 1 marzo.
Oggi parleremo di 2029. IBM Starling, acciaio verde Stegra e Swarm Robotics segnano la fine di un'era industriale. Children of Men, 2006, la fantascienza hard dell'infertilità globale e del realismo documentaristico. Difesa planetaria dopo DART, impatto cinetico, trattori gravitazionali e la protezione della Terra. Microchirurgia del pollice, trasferimenti tendinei, neurectomia e il rivoluzionario trasferimento C7. Nanmadol, la città costruita sull'oceano con colonne di basalto da 50 tonnellate. The Northman e The Green Knight, il mito d'autore torna alla brutalità arcaica. Stimolazione temporale interferente, raggiungere il cervello profondo senza bisturi per accelerare la neuroplasticità. Svalbard, l'archivio geologico del nord tra ghiacciai eterni, orsi polari e diritto internazionale. Xenotrapianti, organi di maiali geneticamente modificati verso la clinica ordinaria Nell e Yellowstone e il Grand Prismatic Spring, dove la geologia viva incontra i colori della vita estrema. Iniziamo!
2029, IBM Starling, acciaio verde Stegra e Swarm Robotics segnano la fine di un'era industriale. Il 2029 segnerà una frattura nella storia tecnologica. IBM lancerà Starling, il primo computer quantistico a tolleranza di errore con 200 qubit logici. In parallelo, l'impianto siderurgico Stegra produrrà acciaio verde su scala industriale e la Swarm Robotics trasformerà le fabbriche mondiali. IBM Starling, 2029 il primo computer quantistico a tolleranza di errore. Nel 2029, il paradigma del calcolo globale subirà una frattura irreversibile con il rilascio di Starling da parte di IBM. Non si tratta di un semplice incremento prestazionale. Starling sarà il primo computer quantistico su larga scala a vera tolleranza di errore, fault tolerant, installato nel Quantum Data Center di Poughkeepsie, New York. Il sistema opererà con 200 qubit logici, qubit puliti, isolati dal rumore ambientale attraverso layer di correzione degli errori, capaci di eseguire fino a 100 milioni di operazioni quantistiche consecutive senza perdita di coerenza. La velocità operativa di Starling sarà circa 20.000 volte superiore rispetto ai sistemi dei primi anni 20, e la sua architettura si baserà su accoppiatori QLDPC, Quantum Low Density Parity Check, di nuova generazione, che abbattono drasticamente l'overhead fisico necessario per proteggere ogni singolo qubit logico. Le applicazioni immediate più attese riguardano la simulazione chimica esatta, apertura diretta verso la scoperta accelerata di nuovi farmaci, catalizzatori e materiali compositi, e l'ottimizzazione di problemi combinatori di complessità irrisolvibile per i sistemi classici. La roadmap IBM prevede che già nel 2033 il sistema successore BlueJay raggiungerà i 2000 qubit logici e 1 miliardo di gate quantistici, aprendo la strada alla piena universalità computazionale quantistica.
Acciaio verde Stegra, la decarbonizzazione dell'industria pesante diventa realtà.
Mentre la rivoluzione quantistica si compie nei laboratori, una trasformazione altrettanto radicale avviene nelle fonderie. L'impianto siderurgico Stegra, già noto come H2 Green Steel, a Boden, in Svezia, ha programmato la piena operatività per il 2029 a 2030, sostenuto da oltre 6,5 miliardi di euro in finanziamenti privati.
L'obiettivo è produrre 5 milioni di tonnellate all'anno di acciaio completamente decarbonizzato,
in un settore che oggi è responsabile di circa l'8% delle emissioni globali di CO2. Il cuore del processo è un elettrolizzatore da 800 MW alimentato da energia eolica nordica, che genera idrogeno verde puro mediante elettrolisi dell'acqua. L'idrogeno sostituisce integralmente il carbone nel processo di riduzione diretta del minerale di ferro, DRI. Al posto di CO2, il processo emette unicamente vapore acqueo.
Il risparmio di emissioni rispetto all'altoforno tradizionale supera il 95%. Se scalato all'intero settore siderurgico mondiale,
questo processo potrebbe eliminare una delle principali fonti di emissioni industriali irriducibili che i processi di decarbonizzazione faticano di più a affrontare.
Swarm Robotics e le Lights Out Factories. Il lavoro cambia ancora. Il terzo pilastro della rivoluzione industriale del 2029 è la Swarm Robotics, sistemi di robot che operano come sciami, coordinati da intelligenza artificiale distribuita senza supervisione centralizzata.
A differenza dei robot industriali tradizionali, programmati per compiti singoli e ripetitivi in ambienti rigidamente strutturati, i robot sciame apprendono in tempo reale, condividono le nuove abilità acquisite con l'intera rete globale in modo istantaneo e si adattano dinamicamente alle variazioni dell'ambiente di lavoro. Questa architettura cognitiva consoliderà il modello delle Lights Out Factories, fabbriche completamente autonome, operative 24 ore su 24 senza presenza umana, Senza necessità di illuminazione per operatori, già sperimentato da aziende come Fanuc e Amazon in ambienti controllati. La Swan Robotics estende questo modello a settori strutturalmente imprevedibili. L'agricoltura di precisione, dove i robot gestiscono la variabilità del suolo e delle colture. Il cantiere edile, dove lo spazio è irregolare e le condizioni cambiano costantemente. La risposta ai disastri naturali, dove ambienti caotici richiedono adattabilità impossibile da preprogrammare. Il 2029 non è un anno che si può valutare in isolamento. È il punto di convergenza di traiettorie tecnologiche parallele che si potenziano reciprocamente. Un computer quantistico che simulazioni chimiche apre alla metallurgia verde nuovi materiali. L'acciaio verde fornisce la materia prima per robot più leggeri e resistenti. I robot autonomi costruiscono le fabbriche che producono i componenti per i computer quantistici. È l'inizio di un ciclo di accelerazione tecnologica la cui portata non siamo ancora attrezzati per misurare.
Speriamo che questi approfondimenti stiano stimolando la vostra curiosità. Voltiamo pagina su microsmeta.com.
Children of Men, 2006, la fantascienza hard dell'infertilità globale e del realismo documentaristico. Children of Men, 2006, non è fantascienza spettacolare. È un'analisi rigorosa di un collasso biologico globale. Alfonso Cuarón costruisce un mondo senza futuro attraverso long tech che usano la CG in modo invisibile, trasformando l'infertilità umana in una crisi sociologica e politica devastante. La premessa scientifica. Un'infertilità globale come catastrofe epidemiologica. Children of Men è ambientato nel 2027, in un mondo in cui gli esseri umani hanno smesso di riprodursi 18 anni prima, senza una spiegazione definitiva mai trovata. Nessuno sa perché, non un virus identificato, non una tossina, non una causa singola. L'ultimo bambino nato è morto. Questa opacità causale non è una debolezza narrativa, ma una scelta di rigore scientifico. Le grandi crisi biologiche raramente hanno un'unica causa comprensibile nel momento in cui accadono, e il film di Alfonso Cuarón rispetta questa incertezza. La traccia di fantascienza hard, quella che si preoccupa della coerenza scientifica e delle implicazioni reali di una premessa biologica, emerge nell'analisi delle conseguenze sociologiche, politiche e psicologiche dell'infertilità totale. La domanda non è perché è successo, ma cosa fa una civiltà sapere che non ha futuro? La risposta del film è devastante. Collasso delle istituzioni, nazionalismo violento, teologia del terrore, perdita collettiva di senso. La sociologia di un mondo senza bambini, dal crollo istituzionale alla mistica della nascita. Il mondo di Children of Men è riconoscibilissimo. È il nostro, amplificato verso i suoi estremi già presenti. La Gran Bretagna è diventata uno stato poliziesco xenofobo che raccoglie i rifugiati stranieri nei campi di detenzione, gli altri colpevolizzati per una crisi biologica che non ha colpevoli. Le grandi capitali europee sono già cadute. Londra tiene, a malapena, con una miscela di propaganda governativa, militarizzazione del quotidiano e intrattenimento anestetico. Ma l'elemento più profondo del film è la dimensione religiosa che la gravidanza di chi, la rifugiata africana incinta in modo miracoloso, genera istantaneamente attorno a sé. In un mondo che ha perso ogni prospettiva di futuro, un bambino smette di essere un evento biologico ordinario e diventa un evento teologico. I soldati di fazioni opposte si fermano, le armi si abbassano. La scena del cessate il fuoco spontaneo durante l'uscita dalla palazzina è una delle più straordinarie della storia del cinema politico. I long tech e la CG invisibile, una regia che mente per dire il vero. La grandezza tecnica di Children of Men risiede nella sua invisibilità. Il film è celebre per i suoi lunghi piani sequenza, il long tech dell'agguato in automobile, il long tech della battaglia di Bexhill che dura oltre 8 minuti, in cui la CGI è utilizzata in modo quasi impercettibile. Esplosioni che squarciano l'aria, proiettili che sfiorano l'obiettivo, ferite che appaiono in tempo reale sul viso del protagonista. Il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki ha lavorato con MDP a spalla e illuminazione naturale, scegliendo obiettivi grandangolari che collocano lo spettatore dentro la scena anziché di fronte a essa. Il risultato è un senso di presenza documentaristica che amplifica la gravità della premessa scientifica. Non stai guardando un film di fantascienza, stai guardando un documentario da un futuro possibile. La CGI non crea meraviglia, nasconde se stessa per rendere il terrore più reale. L'eredità scientifica e cinematografica del film. Children of Men ha influenzato profondamente sia il cinema distopico successivo, da 28 giorni dopo fino alle serie televisive come The Last of Stati Uniti, sia il dibattito scientifico sul calo della fertilità. Le preoccupazioni sullo spermogramma in declino nelle popolazioni occidentali, documentate da studi pubblicati tra il 2017 e il 2023, hanno trasformato la premessa fantascientifica del film in qualcosa di meno distante dalla realtà statistica. Children of Men è un film che si nega a ogni evasione. Non c'è salvezza rassicurante, non c'è una spiegazione che depotenzia l'orrore, non c'è un eroe che risolve il problema. C'è solo un uomo che porta in salvo una donna incinta attraverso un mondo che ha dimenticato come sperare, e la cui sola speranza è quella di passare il testimone a qualcosa di più grande di sé. Una delle narrazioni più oneste e necessarie che il cinema abbia mai prodotto.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com. Difesa planetaria dopo DART, impatto cinetico, trattori gravitazionali e la protezione della Terra. La missione DART della NASA ha colpito l'asteroide Dimorphos nel settembre 2022, modificandone l'orbita con un impatto cinetico. È il primo test reale di difesa planetaria mai condotto. I dati raccolti guidano ora le strategie future, trattori gravitazionali, laser e deflettori per proteggere la Terra. La missione DART, il primo test di difesa planetaria della storia. Il 26 settembre 2022, alle 23:14 UTC, la sonda DART, Double Asteroid Redirection Test, della NASA si è schiantata deliberatamente sulla superficie di Dimorphos, il satellite naturale dell'asteroide Didymos, a circa 11 milioni di km dalla Terra. L'impatto è avvenuto a una velocità di circa 6,1 km/s, con una sonda del peso di 570 kg. La missione aveva un obiettivo preciso e misurabile: ridurre il periodo orbitale di Dimorphos attorno a Didymos di almeno 73 secondi, dimostrando che l'impatto cinetico è una tecnica praticabile per deviare un asteroide near Earth. Il risultato ha superato ogni aspettativa. Osservazioni successive dall'ESO, European Southern Observatory, ed altri telescopi hanno misurato una riduzione del periodo orbitale di circa 33 minuti, 27 volte superiore all'obiettivo minimo. La differenza tra il risultato atteso e quello ottenuto rivela qualcosa di fondamentale sulla fisica degli asteroidi. L'impatto non ha solo trasferito impulso meccanico, ma ha espulso una notevole quantità di detriti superficiali, un pennacchio di pietre e polvere di oltre 10.000 km di lunghezza, che ha amplificato enormemente la spinta deflettrice per effetto della conservazione della quantità di moto. I dati di DART e la missione era ESA, capire l'interno di Dimorphos. I dati scientifici raccolti da DART, e soprattutto dalle immagini della sonda LHIA Cube dell'ASI, che seguiva DART a distanza di sicurezza e ha documentato l'impatto, hanno rivelato che la struttura interna di Dimorphos è molto più porosa e soffice di quanto i modelli precedenti prevedessero. L'asteroide si comporta più come un mucchio di ghiaia tenuto insieme dalla gravità che come un corpo roccioso compatto, e questa caratteristica amplifica significativamente l'effetto dei pennacchi di detriti come vettori di spinta supplementare. La missione era dell'ESA, lanciata nell'ottobre 2024 e attesa a Didymos nel 2026, completerà il quadro con misurazioni in situ della massa, della struttura interna e della topografia post-impatto di Dimorphos, fornendo i dati di calibrazione essenziali per modellare con precisione l'efficacia dell'impatto cinetico su asteroidi di diversa composizione e struttura. Le strategie di difesa alternative, trattori gravitazionali e laser ablatori. L'impatto cinetico è efficace ma richiede anni di preavviso. Per funzionare, la deviazione deve essere applicata quando l'asteroide è ancora abbastanza lontano da rendere significativa anche una piccola modifica orbitale. Per minacce rilevate tardi o per oggetti di grandi dimensioni, la comunità scientifica ha sviluppato strategie complementari. Il trattore gravitazionale utilizza una navicella spaziale di massa significativa che viaggia in formazione con l'asteroide senza toccarlo. L'attrazione gravitazionale reciproca tra la navicella e l'asteroide, applicata per anni o decenni nella direzione giusta, modifica lentamente la traiettoria dell'oggetto senza il rischio di frammentarlo. I sistemi laser ablatori proiettano energia solare concentrata o un laser ad alta potenza sulla superficie dell'asteroide, sublimando il materiale superficiale e creando micropropulsori naturali per effetto di reazione. Questa tecnica ha il vantaggio di richiedere una navicella relativamente leggera e di essere scalabile in potenza attraverso sistemi in formazione. Per le minacce più catastrofiche, asteroidi superiori al km di diametro, fortunatamente molto rari, l'unica opzione strutturale discussa è la detonazione nucleare in prossimità dell'asteroide, non per distruggerlo ma per ablarne un lato e creare la spinta deflettrice necessaria. Il catalogo Near Earth Objects e il futuro della sorveglianza planetaria. La principale sfida della difesa planetaria non è tecnica ma di rilevamento. Il telescopio spaziale NEO Surveyor della NASA, approvato nel 2021 e in sviluppo per il lancio nel 2028, opererà nell'infrarosso per individuare gli oggetti near Earth di diametro superiore a 140 metri, la soglia a cui un impatto produce danni regionali catastrofici, con una completezza del 90% entro 10 anni dall'avvio operativo. Oggi, la stima è che conosciamo circa il 40% di questi oggetti. DART ha dimostrato che la difesa planetaria non è fantascienza, è ingegneria spaziale applicabile. Per la prima volta nella storia, una specie vivente sulla Terra ha la capacità tecnica di prevenire un'estinzione di massa causata dall'impatto di un asteroide. Non è poco. È, forse, la conquista tecnologica più profondamente importante dell'era spaziale, anche se ci auguriamo di non doverla mai usare davvero. Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema.
Microchirurgia del pollice, trasferimenti tendinei, neurectomia e il rivoluzionario trasferimento C7. Quando la spasticità cronica deforma il pollice nel palmo, la chirurgia funzionale offre soluzioni permanenti. Trasferimenti tendinei come Burkhalter e Riordan. Neurectomia iperselettiva e il rivoluzionario trasferimento C7 controlaterale ridisegnano l'anatomia per restituire la prensione ai pazienti emiplegici. La deformità pollice nel palmo, la disabilità più critica dell'arto paretico. Nelle situazioni in cui la spasticità cronica ha determinato deformità strutturali persistenti dell'arto superiore, nessuna tecnologia riabilitativa, nemmeno le più avanzate BCI o gli esoscheletri robotici, può da sola correggere la biomeccanica periferica compromessa. La deformità più invalidante è la cosiddetta pollice nel palmo. Thumb Impalm, l'ipertono dei muscoli flessori e dell'adduttore del pollice piega il dito stabilmente all'interno della mano, annientando la prima commissura spaziale e rendendo impossibile qualsiasi forma di prensione funzionale. In pazienti con plasticità articolare conservata, la chirurgia funzionale dell'arto superiore offre soluzioni permanenti, valutate attraverso il punteggio di Capangi, una scala da 0 a 10 che misura la capacità del pollice di opporsi alle diverse falangi delle dita. Le opzioni chirurgiche si articolano su tre direttrici principali: gestione preliminare della spasticità, trasferimenti tendinei e trasferimenti nervosi. La neurectomia iperselettiva, equilibrare il tono senza paralizzare. Prima di qualsiasi intervento ricostruttivo, è necessario affrontare il tono patologico. La neurectomia iperselettiva, HSN, è la tecnica di elezione. Sotto ingrandimento microscopico, il chirurgo seziona parzialmente, dal 50 all'80%, le branche motorie terminali del nervo che innerva i muscoli spastici, come i flessori del polso e l'adduttore del pollice. L'intervento riequilibra il tono muscolare preservando un controllo volitivo residuo fondamentale, a differenza della rizotomia totale che produrrebbe paralisi iatrogena irreversibile. La HSN prepara il letto muscolare per i trasferimenti successivi e, in molti casi, migliora già di per sé il posizionamento della mano abbastanza da permettere l'avvio di protocolli di riabilitazione robotica che in precedenza erano inefficaci per l'ipertono. Le opponents plastiche, Burkhalter, Riordan e Kamitz a confronto. I trasferimenti tendinei, opponents plastiche ridireggono l'azione di un muscolo intatto verso il pollice paretico, modificandone il vettore di trazione. La procedura di Burkhalter trasferisce l'estensore proprio dell'indice, EIP, tunnellizzato attraverso la membrana interossea e suturato all'abduttore breve del pollice. Offre eccellente escursione e sinergia neurofisiologica, con recupero di punteggi Capangi fino a 9,110 negli studi clinici. La procedura di Riordan impiega il flessore superficiale dell'anulare, che viene fatto passare ad anello attorno all'osso pisiforme, che funge da puleggia biologica, per garantire una forza prensile straordinaria, con il modesto rischio di dita a collo di cigno. La procedura di Kamitz utilizza invece il muscolo palmare lungo prolungato con una striscia di fascia palmare, ed è l'intervento di elezione per ottenere l'abduzione pura del pollice quando le deformità spastiche hanno precluso l'uso degli altri muscoli donatori. Il recupero funzionale dopo immobilizzazione di 4 a 6 settimane è rapido, con percentuali di successo per la prensione grossolana superiori all'82%. Il trasferimento C7 controlaterale, reingegnerizzare l'anatomia per indurre plasticità corticale. Il trasferimento della radice nervosa C7 controlaterale, CC7, è l'intervento più ambizioso della chirurgia funzionale dell'arto superiore. Non modifica i muscoli, ma ricabla il cervello. Nato per la gestione dell'avulsione del plesso brachiale, è stato adattato all'emiplegia centrale con risultati rivoluzionari. L'intervento si articola in tre fasi: si accede al plesso brachiale dell'arto sano e si recide la radice C7. Il deficit nell'arto donatore è transitorio e trascurabile, poiché i segmenti C6 e C8 coprono ampiamente le funzioni. Il moncone viene poi fatto passare attraverso un tunnel sottomuscolare prespinale nel collo e anastomizzato nell'arto paretico al nervo mediano, il principale responsabile dell'apertura della mano e dell'opposizione del pollice. La grandezza del CC7 risiede nel suo effetto sul cervello. Il nervo donatore è collegato all'emisfero sano, e l'emisfero sano si riorganizza progressivamente per assumere il controllo simultaneo di entrambi gli arti superiori.
Meta-analisi recenti confermano che la procedura aumenta significativamente i punteggi Fugo-Meyer, riduce l'ipertono sulla scala Modified-Ashworth e permette un grado di indipendenza del movimento delle dita impossibile da raggiungere con i soli trasferimenti tendinei. Il limite principale è il tempo. Gli assoni periferici crescono a circa un millimetro al giorno. E prima che il nervo rigenerato raggiunga la mano possono trascorrere fino a 18 mesi di fisioterapia intensiva.
La chirurgia funzionale dell'arto superiore per l'emiplegia è uno degli ambiti in cui medicina,
ingegneria e neuroscienze convergono con effetti che cambiano radicalmente la vita dei pazienti. Non si tratta di correggere un difetto, si tratta di ridisegnare il corpo e il cervello insieme, sfruttando la straordinaria capacità del sistema nervoso adulto di adattarsi a condizioni che nessuna evoluzione aveva previsto.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Nanmadol, la città costruita sull'oceano con colonne di basalto da 50 tonnellate. Nanmadol è una città costruita sull'oceano, 92 isolotti artificiali nella laguna di Pompei, Micronesia, eretti con colonne di basalto prismatico pesanti fino a 50 tonnellate. Come furono trasportate rimane un enigma irrisolto che sfida ancora oggi l'archeologia sperimentale moderna. Una città sull'oceano. La struttura di Nanmadol. Nanmadol è una delle costruzioni più enigmatiche e meno conosciute del patrimonio mondiale. Situata nelle acque costiere dell'isola di Pompei, nello stato federato della Micronesia nel Pacifico, la città è composta da 92 isolotti artificiali distribuiti su una superficie di circa 18 km quadrati, collegati da una rete di canali navigabili che le valgono il soprannome di Venezia del Pacifico. Fu la capitale della dinastia Saudeler, che governò Pompei probabilmente dal XII al XVII secolo d.C., e ospitava la residenza della classe dirigente, i templi cerimoniali e le tombe dei capi. Ciò che rende Nanmadol straordinaria non è la sua estensione, ma il materiale e la tecnica costruttiva. Gli isolotti sono stati eretti impilando colonne naturali di basalto prismatico, quelle formazioni esagonali generate dal raffreddamento lento della lava vulcanica, in stile capanna di tronchi, strati orizzontali alternati a strati verticali, come si farebbe con dei mattoncini giganteschi, senza malta né legante. Le colonne misurano fino a 7 metri di lunghezza e pesano fino a 50 tonnellate ciascuna. Il problema del trasporto, l'enigma logistico che sfida l'archeologia. Le cave da cui proviene il basalto si trovano sulla costa nord-ovest di Pompei, a distanze considerevoli dai siti di costruzione. Trasportare colonne del peso di decine di tonnellate attraverso la laguna, senza tecnologie di sollevamento meccanico, è un'impresa la cui fattibilità pratica non è ancora stata dimostrata in modo convincente dagli archeologi sperimentali. L'ipotesi più accreditata prevede il trasporto via zattera di bambù durante le maree alte, sfruttando la riduzione dell'attrito con l'acqua per spostare carichi che sulla terraferma sarebbero stati insostenibili. Tuttavia, i tentativi moderni di replicare questo trasporto, anche con ricostruzioni storicamente accurate, hanno fallito nel gestire i pezzi di dimensioni maggiori. Il basalto prismatico presenta un peso specifico elevato e una forma irregolare che rende estremamente difficile stabilizzarlo su una zattera senza che affondi o si capovolga. La leggenda locale attribuisce la costruzione a magia levitante, e per una volta la spiegazione mitica ha il merito di riconoscere onestamente l'entità del problema fisico. Architettura e funzione. I complessi cerimoniali e funerari. Il complesso più imponente di Nanmadol è Nandawas, il sito funerario della dinastia Saudeler, le cui mura perimetrali raggiungono gli 8 metri di altezza e quasi 2 metri di spessore, costruite con le stesse colonne di basalto impilate. La struttura è progettata per comunicare eternità e potere soprannaturale. L'accesso era riservato alla classe sacerdotale e ai capi, e le tombe al suo interno contenevano offerte di cibo, strumenti rituali e resti umani. Il complesso di Madol Pawe, la sezione alta della città, era riservato alle funzioni religiose e governative, mentre Madol Pa ospitava le attività artigianali e di supporto. La separazione funzionale degli isolotti rivela una pianificazione urbanistica sofisticata che presuppone un'autorità centralizzata forte, in grado di organizzare il lavoro collettivo su scala generazionale. Nanmadol oggi. UNESCO e la sfida della conservazione. Iscritta nel patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 2016, con la menzione di pericolo imminente legato alla vegetazione invasiva che danneggia le strutture, Nanmadol è oggi in una condizione fragile. La foresta tropicale ha ripreso possesso degli isolotti, le radici degli alberi spaccano le colonne di basalto e il livello del mare in lenta ascesa minaccia le fondamenta artificiali della città. Nanmadol è uno di quegli spazi in cui la grandezza umana e l'umiltà umana coincidono. Gli uomini che l'hanno costruita hanno mosso decine di migliaia di tonnellate di roccia su un oceano, con strumenti di pietra e bambù, per edificare una città destinata ai morti e agli dei. Non sappiamo esattamente come ci siano riusciti. Forse non lo scopriremo mai. E questa lacuna, lungi dall'essere un fallimento dell'archeologia, È il tributo più onesto che possiamo rendere a una civiltà il cui genio supera ancora la nostra capacità di comprenderlo.
La tecnologia è il pennello con cui dipingiamo il domani. Vediamo il prossimo colore su microsmeta.com. The Northman e The Green Knight, il mito d'autore torna alla brutalità arcaica. Robert Eggers e David Lowery hanno riportato il mito nel cinema con brutalità filologica. The Northman immerge Hamlet nel fango vichingo, The Green Knight trasforma il ciclo arturiano in una meditazione sulla morte. Nessun effetto digitale fine a se stesso, solo simboli, carne e natura. Il rigore filologico come reazione alla CG spettacolare. In un'epoca in cui il cinema fantasy si è consegnato alle pipeline di effetti visivi generati al computer, una corrente sotterranea di autori ha scelto la direzione opposta, tornare alla materialità cruda, al sudiciume storico, alla fisicità brutalizzante del mito originario. Robert Eggers e David Lowery sono i due nomi più rappresentativi di questa tendenza, accomunati da una visione in cui il soprannaturale non è qualcosa di spettacolare aggiunto in post-produzione, ma è intessuto nel tessuto percettivo dei protagonisti stessi, indistinguibile dalla realtà. Questa scelta non è solo estetica, è una dichiarazione filosofica. Il mito non funziona come intrattenimento decorato, ma come sistema di significato radicato nell'esperienza sensoriale. Sangue, fango, vento, legno e pietra sono gli elementi attraverso cui il sacro si manifesta nelle culture precristiane che entrambi i registi esplorano con ossessione filologica. The Northman, 2022 costumi, archeologia e il soprannaturale integrato. The Northman non si limita a ambientarsi nell'era vichinga, la ricostruisce con un rigore che sfiora l'ossessione accademica. La costumista Linda Muir ha utilizzato tessuti filologicamente corretti, lana grezza cardata a mano, lino non tinto, pelli conciate con metodi tradizionali, basandosi su consultazioni con archeologi specializzati nella Scandinavia del X secolo d.C. I gioielli, le armi e gli elmi non sono fantasia hollywoodiana, sono repliche certificate di ritrovamenti museali, da Mammen a Gotland. Il risultato è un film in cui ogni oggetto ha una storia prima ancora che il racconto inizi. Ma la scelta più coraggiosa di Eggers riguarda il soprannaturale, le visioni di Hamlet, l'albero genealogico che cresce dal cuore dei re, la Valchiria che cavalca verso il Valhalla con i denti incisi di rune, pratica storica reale, alienissima per lo spettatore contemporaneo, non sono presentate come effetti speciali separati dalla realtà diegetica. Sono la realtà percepita dal protagonista, con la stessa fotografia, la stessa grana, la stessa concretezza del fango e del sangue. La Valchiria non è una modella resa eterea dalla luce digitale, è una creatura terrificante che urla, con il corpo segnato da pratiche rituali che fanno accapponare la pelle. The Green Knight, 2021 colore, natura e la filosofia della ciclicità. David Lowery affronta il ciclo arturiano attraverso il filtro del poema medievale Sir Gawain and the Green Knight, ma lo trasforma in qualcosa di radicalmente moderno, una meditazione sulla morte, sulla codardia morale e sull'inevitabile riassorbimento della civiltà nella natura. Il Cavaliere Verde non è un antagonista fantastico, è una forza cosmica, la personificazione della crescita vegetale che copre le rovine di ogni civiltà umana. Il design del personaggio è una scelta di regia che vale un saggio di teoria del cinema. Il Cavaliere Verde non è un mostro in CG stilizzato, è l'attore Ralph Nessen con protesi pesantissime che ricordano la corteccia degli alberi, screpolata e scricchiolante al minimo movimento. Il suo aspetto è tattile, organico, terrestre. La scenografia usa matte painting dipinti a mano per estendere i castelli medievali, creando un look deliberatamente pittorico che omaggia il fantasy degli anni Ottanta con una sensibilità contemporanea. E il colore giallo, il mantello di Gawain, diventa un simbolo sfaccettato e perturbante, codardia e santità simultaneamente, il colore del sole e del grano che marcisce. L'eredità di questo cinema, verso un mito sensoriale. L'approccio di Eggers e Lowery ha aperto una strada che altri autori stanno già percorrendo. Ben 10 anni dopo The Witch, 2015, primo film di Eggers, la sua influenza è visibile in pellicole come Men di Alex Garland o The Lighthouse dello stesso Eggers, opere che trattano il soprannaturale come un orizzonte di senso immanente alla realtà fisica, non come evasione da essa. Ciò che accomuna The Northman e The Green Knight, al di là delle differenze di tono e di periodo storico, è la convinzione che il mito non abbia bisogno di essere attualizzato per parlare al presente, ha bisogno di essere rispettato nella sua alterità. È proprio la distanza abissale tra il mondo dei vichinghi o dei cavalieri medievali e il nostro sguardo contemporaneo a generare lo shock che rende questi film capaci di toccare qualcosa di profondamente arcaico nell'esperienza umana. Dietro ogni grande invenzione c'è una storia affascinante da raccontare. Ecco la prossima su microsmeta.com.
Stimolazione temporale interferente. Raggiungere il cervello profondo senza bisturi per accelerare la neuroplasticità. La stimolazione temporale interferente ti raggiunge aree cerebrali profonde senza chirurgia, usando correnti ad alta frequenza che si intersecano con precisione millimetrica. Nel 2026 accelera la riabilitazione post-ictus e potenzia l'apprendimento motorio negli atleti d'élite e nei musicisti professionisti. Il problema della profondità, perché la stimolazione cerebrale non invasiva era limitata. Le tecniche di neurostimolazione non invasiva disponibili prima della stimolazione temporale interferente, in particolare la stimolazione magnetica transcranica, TMS, e la stimolazione transcranica a corrente diretta, TDCS, sono efficaci nel modulare l'attività della corteccia cerebrale, la striscia esterna del cervello che si trova a 1 a 2 cm dalla superficie cranica. Ma per condizioni come il Parkinson, l'epilessia farmacoresistente, la depressione maggiore o la riabilitazione dopo ictus grave, le aree cerebrali che devono essere raggiunte si trovano in strutture profonde, i gangli della base, l'ippocampo, il talamo, il nucleo subtalamico, a 4 a 7 cm di profondità, dove la TMS non arriva con sufficiente intensità senza stimolare anche tutto il tessuto che si trova nel percorso. La soluzione alternativa era la stimolazione cerebrale profonda, DBS, che richiede l'impianto neurochirurgico di elettrodi direttamente nel cervello. Efficace, ma invasiva, costosa e non priva di rischi. La stimolazione temporale interferente rappresenta la terza via, la profondità senza il bisturi. Il principio fisico dell'interferenza, come due correnti alte si sommano in profondità. Il principio fisico della TA elegante. Due correnti ad altissima frequenza, tipicamente nell'ordine dei kHz, ben al di sopra della frequenza di stimolazione neuronica, vengono erogate da due coppie di elettrodi posizionati su scalpi opposti del cranio. Singolarmente, ognuna di queste correnti ad alta frequenza attraversa i neuroni senza stimolarli. Il sistema nervoso non le vede perché la sua dinamica temporale è molto più lenta. Ma dove le due correnti si intersecano in profondità, la loro somma produce un'onda di battimento a bassa frequenza, la differenza tra le frequenze dei due fasci. Tipicamente 1 a 80 Hz, che coincide con la finestra di frequenze di neuromodulazione efficace. Solo nell'area di intersezione i neuroni vengono stimolati, il tessuto circostante rimane intatto. Regolando le frequenze, l'intensità e la geometria degli elettrodi, è possibile focalizzare la stimolazione su volumi cerebrali di pochi millimetri cubici con precisione millimetrica. Applicazioni cliniche nel 2026, dalla riabilitazione post-ictus allo sport d'élite. Nel campo della riabilitazione neurologica, la TI sta dimostrando risultati promettenti nell'accelerazione della neuroplasticità dopo ictus. Studi clinici del 2025 a 2026 mostrano che la stimolazione dell'area motoria supplementare e del talamo attraverso la TI, associata a sessioni di fisioterapia attiva, aumenta significativamente la velocità di recupero della funzione motoria rispetto alla riabilitazione convenzionale. La TI sembra agire potenziando la finestra di consolidamento plastico che si apre durante l'esercizio attivo. I neuroni stimolati dall'interferenza sono più recettivi alla riorganizzazione sinaptica indotta dall'apprendimento motorio. Al di fuori del contesto clinico, la TI ha attirato l'interesse di ambienti sportivi e musicali d'élite. Protocolli sperimentali applicati a pianisti professionisti hanno mostrato una riduzione dei tempi di acquisizione di sequenze motorie complesse. Atleti di salto in alto e ginnastica artistica hanno riportato miglioramenti nella coordinazione interlimbica dopo cicli di TI mirati ai circuiti cerebellari. Questi risultati aprono un dibattito etico rilevante. La TI è doping cerebrale o è semplicemente fisioterapia neurologica profilattica? Limiti attuali e prospettive future. Nonostante le promesse, la TI è ancora una tecnologia in consolidamento. La variabilità anatomica interindividuale del cranio e del cervello rende difficile standardizzare i protocolli. Il modello computazionale necessario per calcolare la posizione degli elettrodi ottimale per ogni paziente è ancora un processo che richiede competenze specialistiche. La ricerca sul meccanismo molecolare esatto attraverso cui l'interferenza modula la plasticità sinaptica è ancora in corso. La stimolazione temporale interferente è uno di quegli strumenti che allargano il confine di ciò che la medicina può fare senza invadere il corpo. Non è una soluzione finale, ma è un'apertura, la possibilità di raggiungere il cervello profondo con la precisione della chirurgia e la gentilezza della fisioterapia. In un campo dove ogni millimetro di invasività ha un prezzo biologico, questo cambia tutto.
Ogni giorno scopriamo qualcosa di nuovo sul nostro mondo tecnologico. Ecco il prossimo argomento su microsmeta.com.
Svalbard, l'archivio geologico del nord tra ghiacciai eterni, orsi polari e diritto internazionale. Le Svalbard sono l'insediamento umano permanente più a nord del mondo. Il 60% del territorio è coperto da ghiacciai perenni che rivelano rocce di ogni era geologica. Qui vivono 3.000 orsi polari e la renna endemica Platyrhynchus, protetti da un trattato internazionale unico nel suo genere. La geografia estrema, dove il mondo finisce e la geologia parla. L'arcipelago delle Svalbard si trova nel Mar Glaciale Artico, a circa 1.300 km dal Polo Nord. Tra il 74 e l'81 parallelo nord comprende le isole di Spitsbergen, la più grande e l'unica abitata in modo permanente, Nordaustlandet, Egeia e decine di isole minori, per una superficie totale di circa 62.000 km². L'inverno polare porta 4 mesi di buio totale. L'estate porta il sole di mezzanotte per altrettanti mesi. Il 60% del territorio è coperto da ghiacciai e campi di neve perenni, e il permafrost raggiunge i 500 metri di profondità. La caratteristica che rende le Svalbard uniche per la geologia è la scarsità di vegetazione. Privi del filtro biologico che nelle regioni temperate copre e trasforma le rocce, i paesaggi delle Svalbard espongono direttamente la struttura geologica. L'arcipelago viene quindi descritto dagli esperti come un archivio naturale, un libro di pietra aperto in cui sono leggibili rocce che coprono quasi ogni periodo della storia della Terra, dal Precambriano al Quaternario, per oltre 600 milioni di anni di storia geologica in meno di 100 km di sezione. La fauna artica, orsi polari, renne endemiche e uccelli marini. Le Svalbard ospitano circa 3.000 orsi polari, una popolazione che supera numericamente quella degli esseri umani residenti, ferma a circa 2.500 persone. Per questo motivo, chiunque si avventuri fuori dagli insediamenti abitati è obbligato per legge a portare con sé un fucile o una guida armata. L'orso polare non è una curiosità turistica. È il predatore apicale di un ecosistema artico e la sua densità di popolazione rende le Svalbard uno dei luoghi più importanti al mondo per il monitoraggio della specie. La specie endemica più caratteristica è la renna delle Svalbard, Rangifer tarandus platyrhynchus, geneticamente e morfologicamente distinta dalle renne continentali. È più piccola, ha zampe più corte e un corpo più tozzo, adattato al rigore climatico estremo. La sua evoluzione isolata sull'arcipelago per millenni l'ha resa resistente a temperature ben al di sotto dei 40 C. Tra le specie di uccelli marini, la sterna artica compie da queste isole la più lunga migrazione del mondo, circa 90.000 km all'anno, dall'Artico all'Antartico e ritorno. Il Trattato delle Svalbard del 1925, un regime giuridico unico al mondo. Il Trattato delle Svalbard, firmato il 9 febbraio 1920 ed entrato in vigore nel 1925, è uno dei documenti di diritto internazionale più insoliti del XX secolo. Attribuisce la sovranità sulla Norvegia sull'arcipelago, ma garantisce ai cittadini di tutti i 46 paesi firmatari il diritto di stabilirsi, lavorare e condurre attività commerciali nelle Svalbard alle stesse condizioni dei cittadini norvegesi. È per questo che la Russia mantiene ancora oggi la colonia mineraria di Barentsburg sull'isola principale. Il trattato impone esplicitamente che la protezione ambientale sia prioritaria rispetto a qualsiasi attività commerciale. Oggi il 65% del territorio è protetto come parco nazionale o riserva naturale. Nessuna attività industriale che non sia strettamente regolamentata è consentita, e le attività di ricerca scientifica hanno la precedenza assoluta. Questo regime giuridico straordinario ha trasformato le Svalbard in un laboratorio naturale di eccezionale integrità, in un momento in cui le pressioni economiche sull'Artico sono in continua crescita. Il Global Seed Vault, l'arca di Noè del patrimonio genetico vegetale. Nelle viscere di una montagna di Spitsbergen, a 130 metri sotto la superficie e a 120 metri sul livello del mare, abbastanza in alto da resistere anche al peggior scenario di innalzamento degli oceani, si trova il Global Seed Vault, inaugurato nel 2008. Gestito dal governo norvegese, dal Crop Trust e dal Nordic Genetic Resource Center, il Vault conserva oggi oltre 1,3 milioni di campioni di semi di varietà vegetali di tutto il mondo, provenienti da 98 paesi. Le Svalbard sono simultaneamente uno degli ambienti più ospitali per la vita che la Terra abbia mai prodotto e uno dei più severi. Sono un promemoria permanente che il pianeta ha regole proprie, precedenti alle nostre convenzioni, e che la scienza, il diritto e l'umiltà verso i sistemi naturali sono le uniche risorse che abbiamo per abitare responsabilmente questi spazi estremi.
Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com. Xenotrapianti, organi di maiali geneticamente modificati verso la clinica ordinaria nel 2025 a 2026. Gli xenotrapianti di organi da maiali geneticamente modificati stanno per diventare realtà clinica ordinaria. Grazie al CRISPR e all'eliminazione di geni virali porcini, il rischio di rigetto è drasticamente ridotto. Nel 2025 a 2026 i primi trapianti di reni e cuori suini su pazienti umani aprono una nuova era. La crisi degli organi, una lista d'attesa che uccide ogni giorno. Negli Stati Uniti muoiono mediamente 17 persone al giorno in attesa di un trapianto di organo. In Europa la situazione è analoga, le liste d'attesa per reni, cuori, fegati e polmoni si allungano ogni anno, mentre la disponibilità di organi donati rimane strutturalmente insufficiente rispetto al fabbisogno. Nel mondo si stima che oltre 1,5 milioni di pazienti abbiano bisogno di un trapianto renale, ne vengono eseguiti ogni anno meno di 100.000. Lo xenotrapianto, il trapianto di organi da animali a esseri umani, promette di risolvere questa carenza cronica con una fonte di organi potenzialmente illimitata e pianificabile. Il maiale è l'animale più promettente come donatore per una serie di ragioni convergenti: le dimensioni degli organi suini sono comparabili a quelle umane, la fisiologia cardiovascolare e renale è analoga, e la filiera di allevamento controllato è già matura. Il problema storico era il rigetto iperacuto, una risposta immunitaria fulminante del ricevente umano agli antigeni di superficie delle cellule suine, e il rischio di trasmissione di retrovirus endogeni porcini perva al ricevente umano. L'ingegneria genetica come chiave, CRISPR-Cas9 e la pulizia del genoma suino. La svolta è arrivata dall'editing genomico. Il gruppo di George Church all'Università di Harvard ha utilizzato CRISPR-Cas9 per inattivare simultaneamente 62 geni PERV nel genoma suino, un intervento che sarebbe stato tecnicamente impossibile prima dell'era CRISPR, eliminando di fatto il rischio di trasmissione retrovirale. Parallelamente, le linee di maiali prodotte dalla biotech eGenesis e da Revivicor hanno subito modificazioni genetiche multiple, eliminazione dei tre principali antigeni suini che scatenano il rigetto iperacuto umano, GGTA1, CMH, B4GALNT2, inserimento di geni umani che rendono le cellule suine invisibili al sistema immunitario del ricevente, CD55, CD46, THBD, e disattivazione di geni che stimolano la crescita eccessiva del tessuto trapiantato. Il risultato di queste modifiche è un animale geneticamente ridisegnato, con 10 o più editing genomici simultanei, i cui organi sono immunologicamente molto più simili agli organi umani di quanto mai fosse stato ritenuto possibile raggiungere attraverso la selezione naturale. I primi trapianti sull'uomo, dal rene di maiale al cuore, i risultati del 2022 a 2025. Nel gennaio 2022, il Massachusetts General Hospital ha trapiantato un rene suino geneticamente modificato, 10 editing, e Genesis, su un paziente umano in morte cerebrale, osservando il funzionamento dell'organo per 54 ore senza rigetto iperacuto. Nel settembre 2023, il primo trapianto di rene suino su un paziente vivo, Richard Slayman, affetto da insufficienza renale terminale, ha dimostrato un funzionamento dell'organo per circa 2 mesi prima che il paziente decedesse per cause non correlate al trapianto. Sul fronte cardiaco, nel gennaio 2022 il chirurgo Bartley Griffith dell'Università del Maryland aveva già trapiantato un cuore suino modificato Revivicor su David Bennett Sr., che sopravvisse 60 giorni prima di soccombere a un'infezione virale. Analisi post-mortem rivelavano tracce di un citomegalovirus suino nell'organo trapiantato, un vettore che l'immunosoppressione aveva lasciato proliferare indisturbato, indicando che il protocollo di immunosoppressione e il controllo virologico dell'animale donatore richiedevano ulteriore ottimizzazione. Verso la clinica ordinaria, sfide regolatorie, etiche e il futuro degli organi bioibridi. Nel 2025 a 2026 la FDA ha approvato i primi trial clinici formali per lo xenotrapianto renale su pazienti con insufficienza renale cronica in fase avanzata, con criteri di selezione, follow-up e raccolta dati standardizzati. La strada verso la clinica ordinaria richiede ancora la dimostrazione di sopravvivenza a lungo termine dell'organo trapiantato, obiettivo non ancora raggiunto, e la messa a punto di protocolli di immunosoppressione specificamente calibrati per gli organi xenogenici. Lo xenotrapianto è una delle frontiere più cariche di implicazioni, etiche, religiose, filosofiche, che la medicina abbia mai attraversato. Trasformare il maiale in una fabbrica di organi umani solleva domande sulla dignità animale e sui confini della specie che la bioetica non ha ancora risposto in modo definitivo. Ma di fronte alla certezza di 17 morti al giorno per mancanza di organi, la domanda più urgente rimane quella pratica. Ogni giorno che passa senza una soluzione scalabile è un giorno in cui qualcuno muore aspettando. Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com.
Yellowstone e il Grand Prismatic Spring, dove la geologia viva incontra i colori della vita estrema. Il Parco Nazionale di Yellowstone ospita oltre 300 geyser e 10.000 sorgenti termiche, rendendolo il più grande sistema idrotermale della Terra.
I colori straordinari del Grand Prismatic Spring nascono da batteri termofili che prosperano a temperature letali per ogni altro essere vivente conosciuto.
Il supervulcano di Yellowstone, una caldera che respira sotto il Wyoming. Il Parco Nazionale di Yellowstone, fondato nel 1872 come primo parco nazionale al mondo, copre circa 9.000 km quadrati tra Wyoming, Montana e Idaho.
Sotto la sua superficie si trova una delle strutture vulcaniche più grandi della Terra, la caldera di Yellowstone, con un diametro di circa 72x55 km, è il risultato di 3 eruzioni catastrofiche avvenute circa 2,1 milioni, 1,3 milioni e 640.000 anni fa rispettivamente. Una camera magmatica ancora attiva, che il suolo del parco tradisce sollevandosi e abbassandosi ciclicamente di centimetri ogni anno, alimenta da sola l'intero sistema idrotermale della regione. Questa geologia estrema è la ragione per cui Yellowstone ospita oltre 300 geyser attivi, più della metà di tutti i geyser del pianeta, e oltre 10.000 tra sorgenti termiche, fumarole, sorgenti di fango bollente, mudpots e pozze acide.
Il sistema è registrato dall'UNESCO come sito del patrimonio mondiale dal 1978, primo sito naturale degli Stati Uniti a ricevere questa designazione.
Il Grand Prismatic Spring, la chimica dei colori dell'estremo. Il Grand Prismatic Spring è la sorgente termale più grande degli Stati Uniti e la terza al mondo per dimensioni, circa 91 metri di diametro, profondo oltre 49 metri, con acqua che sgorga alla temperatura di 87. Il suo nome descrive l'aspetto più caratteristico, una serie di anelli concentrici che sfumano dal centro verso l'esterno, blu cobalto, verde acqua, giallo, arancione intenso, rosso mattone, in un gradiente cromatico che sembra dipinto a mano. Questi colori non sono dovuti ai minerali disciolti nell'acqua, ma ai batteri termofili e ipertermofili, archea e batteria, che colonizzano le fasce a temperatura decrescente lungo il bordo della sorgente. Al centro, dove la temperatura supera gli 80 C, l'acqua è sterile e di un blu purissimo dovuto all'assorbimento selettivo delle lunghezze d'onda della luce. Spostandosi verso i bordi, dove la temperatura scende a 60 a 70 C, prospera la Cyanobacteria Sinecococcus, che forma i tappeti giallo-arancioni. A temperature ancora più basse, dominano le archea ipertermofili dei generi Sulfolobus e Thermus, che producono i pigmenti arancio-rossi. A geyser, la termodinamica del vapore come spettacolo naturale. Old Faithful, il geyser più celebre di Yellowstone, erutta con una regolarità sorprendente, ogni 60 a 110 minuti, proiettando da 14.000 a 32.000 litri di acqua bollente a oltre 50 metri di altezza in ogni singola eruzione. Il meccanismo è elegantemente semplice. L'acqua si infiltra nel terreno attraverso fratture, entra in contatto con le rocce riscaldate dalla camera magmatica sottostante, si surriscalda oltre i 100 C senza bollire per effetto della pressione idrostatica della colonna d'acqua sovrastante,
e infine erutta quando la pressione supera la soglia critica e l'acqua del fondo si converte istantaneamente in vapore. I batteri termofili scoperti nelle sorgenti di Yellowstone negli anni 60 del Novecento hanno trasformato la biologia molecolare, il Thermus aquaticus.
Isolato nel 1969, è la fonte della TAC polimerasi, l'enzima termostabile senza il quale la reazione a catena della polimerasi, PCR, tecnologia fondamentale per la diagnostica genetica, la medicina forense e la ricerca biologica, non sarebbe possibile. Yellowstone non è solo un parco, è un laboratorio che ha cambiato la medicina moderna.
Yellowstone ci ricorda che il pianeta non è uno sfondo immobile per le attività umane, è un sistema vivente, geologicamente attivo, che ha le sue tempistiche e le sue logiche profonde.
Il Grand Prismatic Spring è bello perché è fatto di vita che sopravvive in condizioni che sembrano incompatibili con l'esistenza, e questo è il miglior promemoria di quanto la vita, nella sua diversità, sia tenace, inventiva e imprevedibile.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!